Vogliamo leggere da Matteo 27, il Vangelo di Matteo, il capitolo 27, che credo che tutti i cantici hanno contribuito a confermare questa parola di oggi. Matteo 27, leggiamo dal versetto 45. Talora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. Vi siete resi conto che parla appunto della crocifissione di Gesù. 46, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: Veramente costui era figlio di Dio. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Vorrei meditare questo brano, lo dico poche volte, lo dico di questo argomento, lo dico di Isaia 53, lo dico di certi capitoli che sono troppo grandi. Non esiste uomo, certamente non io, che possa commentare in modo adeguato la profondità, la potenza, l'urgenza di questi momenti. Parlo anche pensando a qualcosa che ho condiviso anche ieri, di due persone, mi ricordo negli anni di due persone che hanno detto una cosa che non so se possiamo definirlo una blasfemia. Certamente indica che queste persone, se mi permettono, non sono presenti, non hanno continuato con noi per motivi che forse saranno evidenti in questa frase. Hanno detto: Ma Gesù non mi può capire, io ho sofferto più di Gesù. Questa persona, se ragiona così, non ha capito niente. Dite pure amen. Perché chi non ha capito l'opera della croce non può essere salvato. Perché Gesù è andato a morire sulla croce ed era questa offerta era stata preparata prima della fondazione della terra. È andato sulla croce per me e per voi. E senza lo spargimento di sangue scritto non c'è remissione di peccato. Noi, come Chiesa, tanto più oggi che sarebbe ufficialmente la Domenica della Riforma, annunciamo, ma non è grazie a Lutero, anche se lui ha dato una bella scossa alla Chiesa del suo tempo. Noi crediamo che Gesù è morto una volta per sempre, altro sacrificio non era necessario. E se pensate che bisogna aggiungere altre cose, vi invito ad andare a Roma, perché qualcuno è andato nella cripta del Vaticano questa settimana per pregare per i papi morti, perché sono ancora nelle fiamme e devono essere purgati. Se i papi sono ancora lì, nelle fiamme, e ci vuole un altro papa per pregare per loro, voi altri, quale speranza, quanti anni dovrete stare lì? Gloria a Dio. Noi conosciamo la verità che puoi stare nelle fiamme del purgatorio, che poi non esiste nella Bibbia, anche per 100.000 anni. Non verrete mai purgati dei vostri peccati, perché Gesù stesso ha detto: passi questo calice da me, se è possibile per me non morire, ma non la mia ma la tua volontà. Se c'era un modo di evitare la croce e l'orrore che mediteremo oggi, Gesù lo faceva. Se era possibile trovare una fiamma che purgasse il peccatore anche dopo 100.000 anni, Gesù avrebbe potuto evitare la croce, ma Gesù sapeva che non c'era modo di entrare, di essere purificati, se non per mezzo del sangue di Gesù. E poi, se uno venisse purgato dalle fiamme per altre cose, sarebbe un peccatore lavato e pulito, cioè non sporco. Mica sarebbe figlio di Dio, mica avrebbe il diritto di presentarsi davanti al Padre. Questo avviene per fede, mentre Gesù compie due cose fondamentali: paga i nostri peccati vengono caricati su di Lui, e in cambio, gloria a Dio, la sua giustizia da uomo perfetto, acquisita nei 30 anni di vita sulla terra, viene comunicato a noi, in modo che non siamo soltanto peccatori perdonati, ma veniamo dichiarati per mezzo dell'opera di Gesù uomini giusti, degni, capaci di stare alla presenza del Padre, perché non ci presentiamo in base alla nostra giustizia, ma in base alla giustizia di Cristo, perché il Padre ci vede in Cristo. I nostri peccati sono stati caricati su Gesù e la sua giustizia è stata caricata, imputata, la parola tecnica, a noi. Questo è il Vangelo. Ma cosa è successo davvero? Preparandomi, dico, poche volte ho tanta confusione nei miei appunti, perché dovrei parlarvi per 3 ore. Ho 3 ore di cose da dirvi, so che non è possibile. Parliamo solo di un aspetto, di ciò che è avvenuto. Gesù è morto per noi. Innanzitutto c'è la sofferenza di Gesù. La sofferenza fisica. Non voglio parlare troppo della morte fisica di Gesù, che è fondamentale, la morte per crocifissione, definita come uno dei modi più atroci, più strazianti di morire. La fucilazione o l'impiccagione sono un lusso. Qui era una morte lenta, una morte che avanzava continuamente, portava l'essere umano ad essere totalmente incapace di fare qualsiasi cosa per alleviare il dolore, tantomeno per scendere dalla croce. Ogni volta che cercava di respirare per evitare di soffocare per tutte le tensioni nel corpo, doveva provocare un dolore fortissimo o nelle braccia, oppure nei piedi, nelle gambe, nella cassa toracica. Se non soffocava, allora sceglieva il dolore per non morire. E questo continuamente, per ore, 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 ore. E Gesù ha sofferto questo dolore per me. Voglio insistere su questo fatto. Questo è per me, e lo dico è che è per te, per te, per te. Gesù è andato sulla croce ed è morto, ha sofferto questa morte per noi, per amore di noi. E ringraziamo il Signore perché se arrestassero noi, se ci mettessero in prigione, se decidessero, come è successo anche agli apostoli, di essere poi crocifissi, noi non avremmo scelta, dovremmo, per dire, sottometterci alla volontà dei nostri carnefici. Gesù mostra la grandezza del suo amore nel fatto che poteva scendere dalla croce, poteva evitare quel dolore, ma ha scelto di rimanere sulla croce. Aveva la potenza, aveva gli angeli, c'era il terremoto che poteva salvarsi in mille modi, ma ha scelto di perseverare sulla croce e a morire, permettetemi, per te e per te. Per te, Davide, alleluia. Per tua mamma, per tuo papà, per il tuo fratello, alleluia. Chi altro? Chi devo chiamare? Alleluia. Per te, Antonio, Gesù è morto sulla croce. Alleluia. Ma non c'era soltanto il dolore fisico, c'era anche il dolore dentro di sé, della sua persona. Siete mai stati colti sul fatto, come si dice, con le mani nel vaso della marmellata? Avete mai fatto una cosa che non dovevate fare e poi qualcuno vi ha visto? La vergogna, non sai dove metterti? Quello che sei, ormai lo sanno tutti, quelle persone lì. Gesù si è caricato della nostra vergogna, lui che non conosceva il peccato, è stato caricato delle nostre iniquità. Mi piace la parola che sceglie Isaia, iniquità, perché peccato, poi iniziamo a ragionare. Si parla di un uomo iniquo, è più che cattivo, ma le nostre iniquità sono state caricate sulla persona di Gesù. E Gesù, nel Getsemani, già si parla di una grande tristezza che lo aveva colto, perché non so se siete mai stati puniti e derisi e castigati in qualche modo per una cosa che non avete fatto. E vi danno un nome che non vi appartiene, siete innocenti eppure venite tacciati di ladro, bugiardo, imbroglioni o no, non so. Gesù ha preso su di sé la nostra identità, cioè tutto quello che noi siamo, bugiardi, la vergogna della bugia scoperta, dell'imbroglio, dell'immoralità sessuale. Gesù, che non conosceva il peccato, ha conosciuto il nostro peccato, che è stato caricato su di lui e l'ha sperimentato e l'ha portato sulla croce. La vergogna di ciò che noi siamo. Uomini ribelli, uomini che vivono per il piacere, uomini che mettono al primo posto il proprio io, calpestando ogni altro valore. Gesù è vissuto 30 anni sulla terra senza mai peccare, senza conoscere il peccato, ma dentro di sé ha dovuto prendere ciò che noi siamo, ha dato a noi la sua giustizia. Quel figlio, questo è il mio figlio diletto in cui mi compiaccio, quella giustizia è stata data a noi. E il nostro peccato, come vediamo una statura morale di Gesù, in quel Gesù appunto approvato dal Padre con una voce dal cielo, una voce qualche volta dico improvvisa, non programmata, così tutte le nostre iniquità. Li ha conosciuti Gesù, come noi conosciamo la purezza, anche nella nostra coscienza. È scritto che il sangue di Gesù purifica la nostra coscienza. Voi sapete cosa vuol dire avere la coscienza? Voi, scusatemi. Noi sappiamo cos'è avere la coscienza sporca. La sofferenza, il conflitto, l'angoscia che crea. Gesù non poteva chiudere un occhio. Dio il Padre non poteva chiudere un occhio su ciò che affliggeva la nostra coscienza. Perché avete la coscienza pulita? Perché gioite davanti a Dio, liberi? Perché Gesù vi ha lavato con il suo sangue, ma per lavarvi ha dovuto prendere anche lui la colpa. Non so se vi è mai successo. Sono stato io a rubare. Per amore di un altro, qualcuno prende la colpa. Vi dico, questo non è difficile. Quello che è difficile è quando poi c'è la sgridata, c'è la riprensione dopo. Ma tu hai fatto così, e magari era il fratello che ha fatto così, e tu sei così, e davanti al tuo fratello che è più piccolo di te, fai una cosa, ma che esempio sei, ma non ti vergogni. E questa ramanzina che non finisce più, e noi ci viene dato l'identità di un colpevole, magari che è per un fratellino, un fratellone o qualcuno, assumiamo noi la responsabilità. Gesù ha preso su di sé la nostra colpa. E come succede qualche volta anche a noi, succede in carcere, c'è qualcuno in carcere che è dentro, per amore del figlio, si è assunto tutte le responsabilità per una cosa, scagionando il figlio, dicendo sono stato io a farlo. Questo in carcere significa 2 anni di carcere. Gesù ha fatto questo, ma molto di più. Ha preso su di sé le nostre colpe. Libera la nostra coscienza, ma la libertà che abbiamo noi è significata prigionia per Gesù, oppressione. Gesù ha preso questa vergogna nostra, tutto ciò che affliggeva la nostra coscienza. Gesù è stato abbandonato. Credo che tutti noi abbiamo pianto quando eravamo giovani, adolescenti, 13 o 14 anni. Io ho pianto una volta che avevo 10 anni, che una ragazza mi ha respinto, preferivo qualcun altro. Si piange quando si viene abbandonati da un amoroso, un moroso. Perché siamo stati abbandonati. Però noi conosciamo anche l'essere abbandonati, separati da un affetto importante. Magari una malattia ci porta via un caro, magari un incidente. Magari per via di un tradimento. Il tradimento, credo che tutti noi abbiamo conosciuto in un modo o l'altro. Credo che tutti noi, su un altro livello forse, soffriamo. Oh, mia mamma è a 1560 chilometri da me e sto male. Voi, tutti noi, chi in Romania, chi in Albania, chi in Africa ha dei cari, e sebbene tutti noi stiamo bene qua, oh, questa separazione ci fa soffrire, non è vero? Gesù è stato abbandonato. È scritto anche qui, anche le donne, anche sua madre, da lontano guardavano. I discepoli dove erano? Pietro con la spada in mano, scappato. Giovanni dove era? Scappato. Le folle che lo osannavano, dove sono andate? Scappate. Chi si identificava con Gesù in quel momento? Per dire, Gesù, io sono con te, voglio rimanere fedele a te. Chi ha portato a termine quel proposito? Anche se dovessi morire, io non ti abbandonerò. Dove quell'uomo? nell'ora della difficoltà, anche questo uomo è venuto meno, ma poi essere separati dal Padre, il Padre eterno, il Padre che per Gesù era amico, era fratello, era padre, era, c'era un rapporto di armonia, un rapporto eterno, ma Gesù è stato abbandonato perfino dal Padre suo, non soltanto dagli uomini. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio, il Padre, cosa? Uso un linguaggio povero, ma non so dirlo in modo migliore. Dio, il Padre, aveva concordato eternamente che Dio, il Figlio, doveva andare sulla croce. L'esperienza Gesù non aveva mai avuto. In quest'ora Gesù è stato abbandonato anche dal Padre. E peggio ancora, quando si parla di Gesù, nostra propiziazione, significa che l'ira di Dio si è riversata sulla persona di Gesù, perché il Padre, nella sua giustizia, doveva punire il peccato. È scritto nella Bibbia: chi pecca deve morire. Il salario del peccato è la morte. Il Padre doveva riversare la sua ira sulla persona di Gesù. Quell'ira che ha sentito quando Adamo ha peccato, quando Eva ha scelto di cedere davanti a Satana, quando Noè si è ubriacato, quando Davide ha preferito il piacere della carne alla fedeltà a Dio, quando i grandi e i piccoli hanno peccato, l'ira di Dio c'era contro il loro peccato, però non l'ha espresso, perché Dio non vuole che nessuno perisca, anche quando si mettono contro Dio per bestemmiare il suo nome. Dio vuole che ogni persona venga alla salvezza, e la sua compassione, la sua santa pazienza hanno prevalso. Ma in questo giorno l'ira giusta di Dio si è riversata sulla persona di Gesù. Questa è la vera sofferenza. Gesù, è scritto, è stato maledetto. Peggio ancora, Gesù sulla croce è diventato una maledizione. Lui era una maledizione ed è stato abbandonato dal Padre. Ed in conflitto, ciò che ha preso su di sé era in conflitto con la santità di Dio. Come Dio è santo, così Gesù ha preso il contrario della santità su di sé. E l'ira di Dio contro il mio peccato, il tuo peccato, è stato riversato su quel corpo. Per questo Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fin quando devo sopportare questo? Fin quando devo rimanere qui a sopportare questo stato? Gesù ha preso su di sé i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi. Non poteva morire subito. La fucilazione non sarebbe stata sufficiente se ci fosse in quel periodo. Doveva portare i tuoi peccati, i miei peccati. Doveva scegliere di farlo. Doveva subire l'ira del Padre, l'ira millenaria del Padre che non è mai stata espressa. In quel giorno Gesù ha subito il furore di Dio. Ecco perché noi possiamo dire: che siamo salvati, perché quando Gesù è morto, gridò, è compiuto, aveva pagato appieno il prezzo del nostro peccato, il prezzo del nostro riscatto, ha subito come l'altare antico dove l'animale offerto per certi sacrifici veniva messo sull'altare e consumato interamente. Gesù ha portato a termine l'opera di redenzione ed è morto una volta per sempre. Non occorre altro sacrificio, non esiste altro sacrificio che l'uomo possa offrire per essere salvato. Vogliamo, fratelli, abbiamo iniziato con una lettura da Primo Pietro dicendo che noi dobbiamo conoscere il timore di Dio. Gesù, io accetto amico come parola, non accetto quello che ha detto qualcuno amiconi. Noi con timore dobbiamo camminare con Dio, mano in mano con Lui, ma allo stesso tempo prostrati davanti a Lui. Ecco perché c'è l'orrore, che Dio ha un orrore, tutte le statue di Dio. C'è una statua, c'è un quadro che può raffigurare il Cristo crocifisso, l'angoscia di quel momento. Fratelli, erano i nostri dolori, erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo reputivamo, ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi abbiamo guarigione. Per mezzo delle sue lividure siamo stati guariti.